cultura che non ti aspetti.
E una buona sera, bentrovati, ma soprattutto benvenuti a K. Staremo insieme fino alle 18.30. Io sono Natasha Fioretti, in redazione con me Martino Dont. E cantava Samuele Bersani qualche secondo fa la sua canzone Pescatore di Asterischi, e vorremmo essere anche noi oggi un po' pescatori di asterischi, che guardando le stelle cerchiamo un po' il senso, di dare un senso a questo universo. Ed è difficile dargli un senso oggi. Io penso soprattutto alle notizie che ci arrivano dalla Spagna, dalla Francia, da questi vastissimi incendi. E lo dico perché quest'oggi in più occasioni qui a K parleremo di cambiamento climatico che ci riguarda molto da vicino. Parleremo ad esempio anche delle nostre albicocche vallesane. Ma andiamo con ordine, parleremo anche di librerie e tote bag della 23esima edizione di Teatro in Festa, che apre proprio stasera al Teatro Paravento di Locarno. Parleremo appunto di albicocche vallesane, di cambiamento climatico, cavalli in fuga, ma anche di viaggiatori malinconici, e infine ci chiederemo se le malattie delle donne sono un tema culturale. Io vi ricordo in apertura il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, è lo 079 382 6765. Noi apriamo in musica, con la musica che il nostro Corrado Antonini seleziona sempre per noi. Iniziamo con questo duo franco-cubano, i Beyai, composto dalle gemelle Lisa Kainde Diaz e Naomi Diaz, con la loro il loro brano Baba.
I won't listen anymore, trust them anymore. I was insecure. Console what is pure, my instinct of the cure. One thing is for sure, I'm who I was looking for. One thing is for sure, I'm who I was looking for. One thing is for sure, I'm who I was looking for. Oh God, oh Dada, Baba la roye, elle est qua, Baba elle est qua, elle est qua.
Baba Ele qua, abbiamo iniziato come sempre con ritmo la nostra puntata di K. E adesso invece parliamo del fascino culturale delle tote bag. L'anno scorso mi è venuto in mente, a proposito, che giravo proprio con una bellissima borsa giallo zafferano in cotone di Adelphi, che mi era stata regalata in una libreria del centro di Palermo per aver acquistato Lolita di Nabokov. E ricordo anche con affetto la mia prima tote bag ricevuta in una libreria newyorkese, ma parlo del lontano 2010, e poi un'altra regalatami invece da un'amica, ed è la tote bag della Public Library nella Fifth Avenue a Manhattan. Impresso sullo sfondo rosso acceso della borsa c'è ricalcato in bianco uno dei due leoni diventate icone culturali della città, sono Patience e Fortitude. A me piace pensare che il mio leone sia Fortitude, forza d'animo. Ma detto questo, di tote bag ne è ormai pieno il mondo. Oggi ce n'è davvero per tutti i gusti, forse ce n'è anche troppe. Ma cosa hanno di particolare? Perché editori e case editrici si dilettano a produrne in grandi quantità? quantità e quale richiamo hanno per i lettori o i frequentatori delle librerie? Allora, noi lo chiediamo a Giacomo Giossi, che del tema si è occupato anche sul quotidiano Domani in un articolo dal titolo "Le librerie piene di tote bag, c'è un gadget per ogni lettore". Allora, intanto Giacomo Giossi è già in collegamento con noi. Buonasera, ben trovato.
Buonasera, ben trovati.
Allora, Giacomo Giossi vive a Venezia, si occupa di critica culturale, scrive di letteratura contemporanea, in particolare si occupa di letteratura italiana, ha pubblicato nelle raccolte "Si sente la voce" e "Milano d'autore". Poi collabora per varie case editrici. Giacomo Giossi, nell'introduzione io raccontavo della mia prima tote bag, ma noi raccontiamo un po' quando e come sono nate, soprattutto per quale esigenza o intuizione delle case editrici.
Ma allora, la tote bag ovviamente precede l'utilizzo poi dalle case editrici, nasce negli anni 40, è uno strumento da lavoro, è una borsa di dimensioni ben più generose e utilizzata principalmente nella cantieristica. Un antenato delle tote bag delle librerie che noi troviamo oggi in tutte le librerie sono un po' quegli enormi sacchi che possiamo trovare nei cantieri stradali, dove vengono appunto riversate le parti da buttare, da svuotare. Da lì in poi la tote bag nasce in realtà come un'intuizione, quella che probabilmente le hanno regalato nei primi anni 2000, cioè nel 1980, da una libreria americana che è la famosa Strand Book, e arriva poi in Italia principalmente grazie ad Adelphi. E arriva intorno alla seconda parte degli anni 2000, quando una serie di fattori ne favoriscono, diciamo, l'utilizzo all'interno di campagne promozionali. Ricordiamo che in Italia qualche anno fa viene promossa una legge sul libro che limita gli sconti, e questo in qualche modo ha costretto gli editori a ingegnarsi, e tra le soluzioni trovate come alternativa a quella degli sconti, proprio quella di cercare degli oggetti che rappresentassero, che evocassero le caratteristiche e l'anima delle varie case editrici. Probabilmente Adelphi è quella che ha azzeccato meglio l'oggetto.
Quindi un oggetto, quello della tote bag, che in qualche modo aiuta, ecco, chi l'acquista a provare anche un sentimento, diciamo così, di appartenenza, o comunque da un certo valore culturale, ecco, che può passare anche attraverso una tote bag. Ma la domanda nasce spontanea: alla fine questa iniziativa delle tote bag ha poi fatto bene davvero alla cultura? Ad esempio, ha incrementato anche i lettori o chi acquista i libri?
Ma allora, certamente in alcuni casi ha favorito l'acquisto di libri. Non sempre tutte queste campagne hanno esiti fortunati, perché basta molto poco per sbagliarne l'obiettivo, perché il legame è molto stretto tra quello che la casa editrice è stata in grado di esprimere e quello che sa evocare attraverso l'oggetto che dovrebbe richiamarne un po' il senso generale. Quindi una casa editrice come Adelphi, che è estremamente compatta, che è estremamente chiara, ha trovato nella tote bag una soluzione che sicuramente da un lato amplia il suo pubblico e dall'altro lato riesce a costruire una comunità di lettori, magari un po', come dire, evanescenti o vacui nel loro portamento, che possono utilizzare questa borsa anche per altri fini che non siano quelli meramente legati alla lettura, ma che di certo, insomma, in società spesso dove è difficile comunicare, diventa un buono strumento alternativo al telefono per farsi riconoscere e parlare con qualcuno. In questo caso posso aggiungere che invece, ad esempio, una casa editrice come Einaudi ha una maggiore complessità di pubblicazioni, che ebbe un'intuizione forse molto felice, quella di un telomare, un telomare illustrato da Ugo Pratt con le immagini di Corto Maltese, poi ha dovuto, come dire, riorientarsi invece verso qualcosa di un po' meno evocativo e di molto più strumentale, come degli zaini da viaggio per aereo, e anche quello è stato un grandissimo successo.
Ma quindi potremmo dire che adesso, al di là della tote bag, che forse è quella più iconica o quella che alla fine si acquista con più piacere o viene regalata e quindi si porta in giro anche con più piacere, però c'è una vera gadgettistica, insomma, in libreria oggi, che viene abbinata ai libri.
Sì, perché un po' come anche nel mondo della moda, l'accessorio è quello che definisce con più facilità chi siamo, dove andiamo e cosa vogliamo. E quindi adesso è molto di moda la definizione del cosiddetto maschio performativo, con Tote Bag in Italia, chiaramente ad Delphi, a New York è Stand, occhiali American Optical, cioè la capacità di definire con degli oggetti chi siamo. E quindi c'è chi magari invece gioca un po' di più, l'ha fatto Garzanti con una borsa refrigerante, l'ha fatto ultimamente anche Feltrinelli con delle coperte. In questo caso la campagna chiaramente era invernale, che raffiguravano delle bellissime illustrazioni e delle loro copertine. Però ecco, diciamo che riuscire a far passare la lettura attraverso questi oggetti in parte è molto difficile. È molto difficile perché non bisogna mai perdere di vista l'aspetto culturale, o meglio, non in senso alto, o peggio ancora strettamente, come dire, elitario, che alle volte può essere anche un errore in cui cascano anche gli editori, ma nel riuscire a stare nel giusto equilibrio tra qualcosa che sia di estremamente funzionale, ma anche di estremamente bello, divertente. È un gioco molto complicato.
Tra l'altro, ecco, giusto equilibrio andrebbe tenuto anche dall'altra parte, perché è vero anche che noi come lettori o come persone che entriamo in libreria acquistiamo magari uno o più libri, alla fine le vogliamo avere un po' tutte queste tote bag, ce ne piacciono tante, no? Perché sono poi stilose, se ne creano sempre di nuove, cambiano i colori, alla fine fanno moda, fanno tendenza e forse però ne abbiamo anche un po' troppe, poi non tutte le teniamo, quindi anche qui forse c'è un lato, come dire, un po' critico, ecco.
Sì, da questo punto di vista ci sono un po' le stesse contraddizioni che stanno attorno alle ormai diffusissime borracce d'alluminio che dovrebbero sostituire anche soprattutto per questioni di sostenibilità ambientale, le bottigliette di plastica. Il risultato è una disseminazione di bottigliette d'alluminio in ogni conferenza, ogni evento e probabilmente finiranno anche in libreria a breve. Si tratta sempre di trovare la giusta misura e il giusto equilibrio. Diciamo che questi eventi testimoniano una necessità di rappresentarsi, di identificarsi, di ritrovare un po' anche se stessi in un mondo che è sempre molto più complicato, in cui è sempre molto più difficile raccontarsi. Se lo si fa anche insieme a un libro, questo è solo bene.
Certo, un modo per raccontarsi, questo anche adesso mi è piaciuto, è comunque anche indossare, portare una tote bag di un certo tipo, di una certa casa editrice che porta e veicola un certo messaggio. E oggi appunto lo diciamo, di tote bag ce ne sono tante. Noi ne abbiamo parlato con Giacomo Giossi, che in merito ne ha scritto anche sul quotidiano Domani. Giacomo Giossi, grazie per essere stato con noi. A
La ringrazio, buonasera.
presto.
Ci credo, le nebbie si diradano e oramai ti vedo. Non è stato facile uscire da un passato che mi ha lavato l'anima fino a quasi renderla un po' sdruscita. Vita, io ti vedo, tu così purissima da non sapere il modo, l'arte di difendermi, e così ho vissuto. Quasi rotolandomi per non dover ammettere di aver perduto. Anche gli angeli, capita, a volte sai, si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite e così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto. Siamo angeli con le rughe un po' feroci sugli zigomi, forse un po' più stanchi ma più liberi, urgente di un amore che raggiunge chi lo vuole respirare. Thank you. a volte sai si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite e così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto. Siamo angeli con le rughe un po' feroci sui esigomi, più liberi, urgenti di un amore che raggiunge chi lo vuole. Oh, respirare. Siamo angeli. Flying in the sky. Siamo angeli.
Abbiamo iniziato con il cielo di asterischi, o parlandone quantomeno, il cielo di asterischi nella canzone di Samuele Bersani, ora invece gli angeli in questo brano Vita di Nick the Nightfly, almeno qui cantato da Nick the Nightfly, è un brano che è contenuto nell'album Dalla in Jazz del 2013 ed è un'antologia che raccoglie celebri canzoni di Lucio Dalla, affidate a interpreti jazz, e qui appunto era la voce del DJ, cantante, produttore scozzese Nick the Nightfly, che ha interpretato Vita. 17:17 minuti, è tempo di sgranocchiare Anacardi. Il Teatro in Festa, Festival Internazionale di Teatro e Musica, giunge quest'anno alla sua 23ª edizione e apre proprio questa sera. L'appuntamento torna dunque anche quest'anno ad animare le serate tra fine luglio e inizio agosto nella sala teatrale a cielo aperto, nello splendido giardino del Teatro Paravento di Locarno. Le serate in programma sono 7 con spettacoli che spaziano fra teatro civile, opera lirica, spettacoli circensi adatti anche alla famiglia, teatro canzone e teatro di narrazione. E l'edizione 2026, dicevo, si apre stasera, si apre alle 21 e si apre con lo spettacolo Lo sciopero delle bambine. E noi siamo felici di darvi qualche anticipazione, lo facciamo con la nostra ospite Rita Peluso, che ne ha curato il testo e la drammaturgia. È anche già in collegamento con noi Rita Peluso. Lucio, buonasera.
Buonasera, grazie per questo collegamento.
grazie a lei per esserci a così poche ore di distanza, insomma, dal vostro spettacolo. Dicevo, si apre stasera alle 21, allora le lascio la parola. Di che cosa si tratta, di che cosa ci parla questo spettacolo, Lo sciopero delle bambine?
Lo sciopero delle bambine è una storia che a noi ha appassionato e quindi abbiamo sentito l'urgenza di portarla in scena, perché è una storia del passato, è del 1902, che parla al nostro oggi ed è la storia vera, realmente accaduta a Milano, dove le piscinine, che in dialetto milanese significa le piccoline, erano queste bambine che erano le apprendiste delle sarte e delle modiste della città. E loro venivano sfruttate, costrette a portare questi grossi pacchi chiamati telegrammi, solo che al posto delle parole dentro c'erano i vestiti, pacchi che pesavano 12 kg, costrette a camminare 14 ore al giorno e trasportare questi enormi pacchi, e loro un giorno decidono di scioperare. Quindi occupano la Camera del Lavoro di Milano e iniziano, che sono solo 30 bambine, arrivano a essere 500 bambine, fanno un manifesto con i loro diritti, con le loro richieste e incredibilmente vincono. E questa è una storia che noi abbiamo, bloccano tutta la moda milanese praticamente, è una storia che noi abbiamo scelto di portare in scena nel 2025-26 oramai, però ha debuttato l'anno scorso. E proprio perché per noi è necessario ancora, perlomeno in Italia è così, tenere vivi i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Queste erano bambine, la più piccola aveva 6 anni, la più grande 13 anni, quindi pensiamo anche all'enormità dell'impresa, che i giornali dell'epoca definivano eroicomica, perché queste bambine protestavano, attraversavano Milano con un corteo, ma ridendo e cantando e giocando. La cosa più emozionante di tutta questa vicenda, riportata poi sugli articoli dei giornali dell'epoca, era che loro tutta questa lotta l'hanno fatta con il sorriso, pur vivendo in condizioni allucinanti, perché erano denutrite, Dormivano pochissimo, alcune dormivano per strada e molte poi cadevano, finivano, erano costrette a prostituirsi. Quindi è una storia anche cruda, se vogliamo, ma quello che riportano i giornali dell'epoca è che loro non hanno mai perso il sorriso, ecco.
Avevano una bella tempra e c'è da imparare sempre da queste storie, ma Rita Peluso, voi quale, diciamo, approccio, quale taglio avete scelto per poi portare in scena questa storia? Perché un conto è raccontarlo, un conto naturalmente poi invece darle un'anima, un'identità sul palco.
Sì, noi volevamo portare in scena i fatti reali, perché sulla vicenda poi è uscito anche qualche libro, dove però, nel libro veniva fatta un'invenzione anche narrativa. Noi invece volevamo raccontare veramente la storia, come dagli articoli di giornale che noi abbiamo, avuto il piacere di recuperare dall'Unione Femminile Italiana e dalla Camera del Lavoro, la CGIL che ci ha aperto gli archivi. E quindi che cosa abbiamo fatto? Ci siamo inventati invece la funzione narrativa. Quindi a raccontare questa storia sono due piccioni, che sono Rossana Mola e io, e i piccioni rappresentano, gli unici abitanti di questa piazza che oramai è perennemente vuota perché, come vediamo, non si scende più in piazza per difendere i diritti, non si scende più in piazza contro le ingiustizie. Le nostre piazze adesso sono vuote. E quindi questi piccioni contemporanei che si interrogano con dei giochi assurdi, qualcuno ha definito, qualche critico teatrale ha detto che è un carillon filosofico, qualcuno dice che è uno spettacolo becchettiano, no? Loro giocano in questi grandi silenzi. E fanno dei giochi assurdi, per esempio, giochiamo che magari cambia qualcosa, no?
Certo.
Uno dice magari cambia qualcosa, l'altro risponde, contaci, ci contiamo, uno, due, e il gioco finisce, no? Loro hanno un tipo di linguaggio, molto ironico, però allo stesso tempo è una satira contemporanea. E nel frattempo ricordano o rivivono la vicenda di queste bambine, quindi si vede molto il contrasto tra noi che non facciamo più niente nella nostra ignavia e queste bambine che hanno una vita scoppiettante, cioè che hanno voglia di fare una rivoluzione, no?
Con il sorriso, come ci ricordava lei prima. Senta, noi
Sì,
sì, voleva aggiungere qualcosa? No, ecco,
sì. No.
no, no, non volevo interromperla. Rita Peluso, però in conclusione ancora una domanda, perché poi naturalmente noi vogliamo lasciare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici la curiosità per poi di fatto venire questa sera a vedere lo spettacolo. Però lei adesso ci ha parlato di satira, abbiamo capito che anche qui c'è una certa vena ironica che, come dire, connota spesso i suoi lavori che si occupano di temi sociali e civili. Quanto è importante questa vena ironica, questo taglio, quando si raccontano storie di ingiustizia e lotta per i diritti come questa? O quale valore aggiunto dà? Ecco.
Secondo noi, dico noi perché questo spettacolo poi è stato scritto insieme a Rossana, insieme a Domenico Ferrari, insieme a Enrico Messina, il regista, diciamo per noi l'arte comica è sempre stata un mezzo per poter portare a tutte e tutti dei contenuti che diversamente potrebbero sembrare lapidari. Allora, secondo noi, secondo anche tutta la mia formazione, arrivare al pubblico facendo ridere, che poi è un riso, diciamo, parliamo di ironia, no? Non parliamo della comicità del cabaret, parliamo dell'ironia sottile che è un po', quello che fanno i buffoni, no? Quello che
Certo.
facevano i giullari, cioè io ti porto una denuncia, ti faccio ridere e la denuncia solitamente arriva anche molto più forte.
Certo,
Perché si crea empatia, diversamente sei tu sul palco che fai la lezioncina di come dovremmo vivere, ma per me no, io ho sempre avuto una visione socratica della comicità, cioè il comico è nella posizione del fragile, ti metti sotto, tu sai di non sapere e in questo modo riesci a svelare, diciamo, le ingiustizie, in questo caso è le ingiustizie nel mondo del lavoro.
Certo, allora noi lo ricordiamo, lo sciopero delle bambine va in scena questa sera alle 21 ed è lo spettacolo che apre la 23esima edizione del Teatro in Festa, questo festival internazionale di teatro e musica, e l'appuntamento è per questa sera, lo dicevo, 21 al Teatro Paravento di Locarno. Rita Peluso, allora buono spettacolo, buona serata e grazie per essere stata con noi.
Grazie tantissimo, ciao.
A presto.
Ciao, ciao, ciao.
Tremolo, papà, non è re, non è pa. l'ape, la vespe non è l'ape, l'ape non è vespe, mondo caruso, nel mondo feneste, feneste nel mondo caruso, e la singa ne portus, portus non è sing, sarà che non è renghe, a renghe non è sarà che il limone ne sarà, salata nel limone, giacchetta ne casù, casone ne giacchette, capirla ne pagliette, pagliette non è capirla, mamma tocco se revie, pagliette non è capirla, mamma tocco se revie, la tarandella, coppa tarandella, coppa taranda, tarandella, coppa tarandella, coppa tarandella, coppa taranda, tarandella, coppa tarandella, coppa tarandella, coppa taranda, tarandella,
un eroe e tre, ma lo bevo non è re, re non è papa, la vespa non è la bella, non è vespa, mondo garus, nel mondo veneste, nes nel mondo garus, e la zinga ne pertus, pertus non è sing, sarà che non è renghe, a renghe non è sarà, che il limone ne sarà, salata nel limone, giacchetta ne casone, casone ne giacchetta, capello non è pagliato, pagliato non è capello, mamma tocco c'è rivela.
Tarandella, coppa taranda, tarandella, coppa tarandella, coppa tarandella, coppa taranda, tarandella, coppa tarandella, coppa tarandella, coppa taranda, tarandella.
Bene, 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 sante d'ori, o bannino, bannino, sante d'ori, chianise, ronni cor, ronni cor, li chianise, forza lirne, stanno in bis, in bis, forza lirne, renare, stanno birni, o mir, sanne, renare, rigola, bella, rigola, se femmine ne diavole, che diavole ne fem, farine non è se. Sotto voto fondo ma me li lic li lic li la capigli la cormo si ne scappa li lic li lic li la capigli la cormo si è scappato in da tre cascia cascetta casciù stanno tre lanze lanzette lanzù viene veneno ma l'uno cuglien attenu chiuno cuglien ma l'uno attacco lazzo stacco l'ogni attacco per roba l'om nabla sotto no palazzo ci stanno a capo e cane pazzo rata la mazza e pana che la capra pazzo can a principessa e per bellezza chieta nabla san di mes c'è un copere da fosse non arriva che ho senti messo tre massa tazza dure non so cacchiera picciamo tre tazzune cerza tizza tizza un eroe e tre e lo papo non è re un eroe e tre e lo papo non è re.
E ci piace ogni volta questa tarantà della cantante campana Hiram Salsano, brano tarantà, questo tarantà tratto dall'album Bucolica del 2023, brano che ci ha riportato in studio anche dritti dritti al nostro appuntamento, alla nostra prossima pagina nella quale vogliamo parlare di albicocche vallesane. Allora partiamo però da lontano, perché in questi giorni insomma sui giornali si parla di allarme siccità, allarme incendi, fuochi d'artificio vietati per il 1 giugno, alpeggi in crisi, la regione di oggi a pagina 2 in un articolo firmato da Simonetta Caratti ci dice che l'AFA cambia le regole della montagna e incide anche il tempo sulle nostre coltivazioni, come ad esempio appunto quella delle albicocche vallesane. Ce ne parla anche un articolo pubblicato sul nostro portale RSI Food, è un articolo firmato da Emma Berger, lei è redattrice e collaboratrice del portale RSI Food e abbiamo il piacere di averla nostra ospite questo pomeriggio. Emma Berger, buon pomeriggio, ben trovata.
Buon pomeriggio a tutti e a tutti.
Allora, l'articolo si intitola Vallese, come sta andando la stagione delle albicocche, ma noi la prendiamo larga, vogliamo partire un attimo dalle origini di questa coltivazione così importante per il nostro territorio. Emma Berger, come e quando arriva l'albicocco in Svizzera?
Sì, allora, l'albicocco, così come molti altri frutti che crescono da noi, è originario da lontano, dall'estremo oriente, in particolare dalla Cina nord-orientale, dove viene coltivato da oltre 4.000 anni. In Europa poi è stato introdotto prima dai greci, dai romani, nel bacino mediterraneo, e poi successivamente è stato diffuso dagli arabi. Poi in Svizzera si pensa che fosse già presente nel XV secolo circa, però la prima testimonianza scritta della sua coltivazione risale al 1812. Poi in Svizzera in particolare è in Vallese che questa coltura ha trovato le condizioni ideali. È nel 1838 che il francese Gabriel Louisé crea la varietà appunto a cui dà il nome Louisé, che verrà poi introdotta nella cittadina vallesana di Saxon. E la Louisé è quindi la più antica varietà conosciuta e piantata in Vallese ed è un'albicocca particolarmente dolce, succosa e aromatica e grazie al clima secco e soleggiato del Vallese si è proprio adattata molto bene al territorio.
Ecco, clima secco e caldo del Vallese, quindi queste sono le condizioni ottimali per la sua coltivazione, ma pensando invece alle temperature di oggi, ecco, penso che anche qui comunque ci siano delle sfide in campo.
Sì, assolutamente. Noi, appunto, abbiamo intervistato il segretario generale dell'Interprofessione dei Frutti e Legumi, Olivier Bourgeat, del Vallese, appunto, perché già in primavera era stata annunciata una perdita di circa del 30% del raccolto dovuta alla gelata tardiva che c'è stata tra la fine di marzo e inizio aprile. Questo è successo perché la fioritura è un periodo molto delicato per la pianta di albicocca e non sopporta le gelate. In questo caso, appunto, ci sono state delle gelate che hanno danneggiato il raccolto. Quindi, parlando proprio di cambiamento climatico, questo non si manifesta soltanto con temperature più elevate, incendi o siccità, però si può manifestare anche in inverni più miti che hanno anticipato appunto la fioritura e in gelate tardive che hanno danneggiato i fiori. Poi, a proposito di temperature elevate, il caldo che è arrivato nelle settimane successive ha avuto anche un effetto positivo. Bourgeat ci spiegava che le alte temperature hanno favorito una maturazione molto precoce e quando gli alberi avevano a disposizione acqua a sufficienza, poi hanno anche permesso un maggiore accumulo di zuccheri nel frutto, quindi l'hanno reso più gustoso. Però ovviamente quando il caldo diventa eccessivo o prolungato, questo può avere anche effetti negativi e per esempio può provocare scottature sui frutti o accelerarne troppo la maturazione. E poi la disponibilità d'acqua non è uguale ovunque. Per esempio, i frutteti nella pianura del Rodano possono contare sulla falda freatica, però quelli situati sui pendii invece sono più esposti alla carenza idrica e quindi soffrono di più la siccità.
E parlavamo prima della Louisée, quindi di questa particolare albicocca. Ecco, però pensando al cambiamento climatico, sono state introdotte altre varietà che magari riescono a essere più resistenti, ecco, alle condizioni climatiche di oggi.
Sì. Allora, in generale l'agricoltura si sta adattando alle nuove sfide del cambiamento climatico. Non c'è un'unica soluzione, ma una serie di strategie che vanno anche dai sistemi di protezione contro il gelo e la grandine, al miglioramento delle tecniche di irrigazione. Però, appunto, sono state introdotte nuove varietà. Per la Louisée già negli anni 90 in realtà si era iniziato a sostituirla, perché è una varietà abbastanza delicata, non sopporta bene il trasporto, non sopporta bene la conservazione, doveva essere mangiata subito e quindi è stata sostituita progressivamente da altre varietà più resistenti. Però più recentemente, proprio dal 2018, Agroscope, che è il centro di competenza per la ricerca nel settore agricolo in Svizzera, ha sviluppato due nuove varietà proprio con l'intento di mantenere le qualità organolettiche della Louisée, ma sviluppando varietà che fossero più resistenti alle malattie e alle condizioni climatiche avverse. Quindi hanno preso la Louisée e l'hanno incrociata con due varietà diverse per ottenere una varietà che si chiama la Mia, che ha una buona resistenza a malattie batteriche e anche alle piogge, e invece l'altra si chiama Elsa, che invece tollera bene le malattie fungine. Poi ovviamente Bourgeat sottolineava che questa non è l'unica strategia, ma si inserisce un po' in un contesto più ampio di lotta al cambiamento climatico.
Quindi un contesto più ampio e adesso guardando l'articolo, che appunto lo ricordo anche a chi ci ascolta, si può andare a recuperare e poi ad approfondire, insomma, a leggere nella sua interezza sul nostro portale RSI Food, c'è anche la testimonianza però di un arboricoltore vallesano che ha deciso di smettere dopo 30 anni nel settore, perché comunque, diciamo, con le nuove sfide che il cambiamento climatico impone, non è neanche facile adattarsi, cambiare. No, anche metodo magari di coltivazione, di produzione, eccetera, Emma.
Sì, no, chiaro, ci sono tutte le nuove strategie, però non sempre funziona tutto, bisogna provare e vedere come va. Però quest'anno non è stato l'unico che ha avuto grosse perdite, ci sono stati altri anni ancora con perdite proprio dal 40 al 70% nel raccolto, e quindi ovviamente poi si può perdere la speranza. Poi il cantone in realtà ha istituito anche un fondo per
Per
aiutare i
sostenere.
produttori, per per sostenerli, un fondo speciale per i rischi meteorologici e fitosanitari, però è chiaro che non è sempre sufficiente.
Certo, comunque appunto lo dicevi prima e lo ricordiamo, la perdita quest'anno è stata soltanto, c'è cioè un meno 30% che è stata registrata, ma qualità alta e anche i prezzi sono rimasti stabili, quindi almeno su questo fronte le notizie non sono allarmanti, possiamo dire questo, le albicocche ci sono e sono buone. Allora io ricordo il titolo Vallese, come sta andando la stagione delle albicocche e ringrazio Emma Berger per essere stata con noi e per avercelo raccontato. Grazie, una buona serata.
Grazie, buon proseguimento, ciao.
Such a terrible idea, worst one I've had all this year, but I can't ignore our obvious attraction. I imagine how it ends, up in flames we'll go again, seeking chaos can't help giving into passion. But there's something so vexing about you, it's like a call to blow a stone to prove we've been through this before, fell in and out, I said no more, but still I want you like a how he'd question everything about me, call me stupid as a mindless joke, he hypnotized me as we spoke, purely mythological, with the ugliest soul, you would think that he is holding me for ransom, cause there's something so vexing about you, it's like a cult above. Still, I want you like a mad, mad woman. Made it to the final hour, but the wine begins to sour, and I'm seeing myself in a dreadful fashion. Then the fog begins to clear, as I'm gasping a clean air, I remember our together were so handsome, cause there's something so vexing about you, it's like the cult above a stone to prove we've been through this before, fell in and out, I said no more, but still I want you like a
Ed era la cantante islandese Lofi con questa sua Mad Woman tratta dalla deluxe version del disco A Matter of Time del 2026. E noi qui a K proseguiamo in musica con Liz Rosa.
Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- Essa vida anda barulhenta, que essa vida anda violenta. Eu peço paz, tudo mais arder só no fogo desse amor tão bom. Saber da melhor versão de mim. E aí, sacudir amor no ar, empestar o ar, ver poeira levantar, diga amor no ar. Sacudir amor no ar e depois é ver no que dá. Amor no ar, empastar o ar, e ver poeira levantar, diga amor no ar, sacudir amor no ar e depois é ver no que dá.
Ed era la cantante brasiliana Liz Rosa con questa sua Bem de Leve, brano del 2021 che ci ha portati qui a K alle 17.51 minuti. Al microfono con voi fino alle 18.30 Natasha Fioretti. Tra poco sarà il momento dei nostri pensieri in libertà. Noi ci arriviamo in musica con il cantautore romano Mirko Mancini e la sua Per Fortuna.
Ah, che bello domani, mi sveglio e non vado al lavoro. Ho preso riposo perché oggi ho comprato un telefono nuovo. E avrò molto da fare per sincronizzare i contatti e archiviare le foto degli ultimi anni salvati da un dito che altrimenti avrei dimenticato. Ah, che bello domani, mi sveglio e non ho più un lavoro. Il contratto a progetto è finito, è scaduto e ora attendo rinnovo. Chiederò al sindacato, allo Stato, agli amici cattivi un sussidio per ricominciare. Mentre passo i miei giorni sdraiato a godermi la precarietà. Ma per fortuna ho un iPhone, un iPod, un iCloud e non ho resistito. Ho comprato un iPad, un iMac, un iWatch e non sono pentito. E me la prendo con l'ISIS se il mondo non va. Me la compro con leasing la mia dignità. Quantomeno un iPhone, un iMac, un iPod e domani me incazzo. faccio prima ad andare su Marte che andare in pensione. E mi offusco i pensieri giocando alla play. Nei momenti più neri mi affido a real time, qualche cuoco su Sky. Torno a casa dai miei e mi guardo la Roma. Ah, che bello. Domani mi sveglio e son ricco sfondato. E mi compro una barca, una macchina grande, una casa col prato. E mia moglie bellissima prepara il caffè, i miei figli felici che corrono da me. Neanche il tempo di un tè, che mi si aprono gli occhi e mi sveglio sudato. Per fortuna ho un iPhone, un iPod, un iCloud e non ho resistito. Ho comprato un iPad, un iMac, un iWatch e non sono pentito. E poi chi se ne frega della società, che con tutti i miei giga me la vivo da qua. Perlomeno ho un iPhone, un iMac, un iPod e domani che bello, domani mi sveglio e mi taglio le vene, molto meglio per tutti, io mi levo il pensiero e anche all'INPS gli conviene. Nella tomba mi porto l'iPhone e l'iPad, se vi serve qualcosa mandate un WhatsApp, giocherò a Candy Crush se ogni tanto vi va. Ben accetta una vita.
E con l'ironia di Mirko Mancini, con la sua per fortuna, siamo arrivati al nostro appuntamento con i pensieri in libertà.
K.
La Spagna colpita dal più grande incendio della sua storia. In Francia fiamme alle porte di Bordeaux, roghi devastanti e fuori controllo, oltre 300.000 persone costrette a lasciare le proprie case nei due paesi, sono le notizie, la notizia che leggiamo proprio in questo momento sul Corriere della Sera. Ma nei giorni scorsi, se guardiamo invece ai nostri giornali, ai nostri media, si parlava in lungo e in largo della crisi degli alpeggi, della siccità, della siccità sulle Alpi, la mancanza di acqua e foraggio che costringe gli allevatori ad anticipare il rientro delle mandrie al pascolo, in particolare le mucche che hanno appena partorito e che necessitano di maggiori quantità d'acqua e di un'alimentazione adeguata. Il problema non riguarda soltanto i numerosi ruscelli ormai prosciugati, anche l'erba cresce troppo poco per garantire il pascolo qui in Svizzera, e gli animali come le persone soffrono lo stress del calore. Le mucche soffrono la temperatura superiore ai 16 gradi, mentre per i suini la soglia si aggira intorno ai 20, e in molte stalle proprio per questo sono stati installati ventilatori e impianti di nebulizzazione, e il bestiame viene portato al pascolo soltanto nelle ore serali. Durante le estati particolarmente secche del 2015 e del 2018 in Svizzera l'acqua veniva trasportata sugli alpeggi con gli elicotteri. Quest'anno però la stagione è iniziata con largo anticipo e dunque una soluzione del genere non è economicamente sostenibile. Una situazione simile non si era mai vissuta, dicono gli allevatori. A metà luglio in Svizzera sono stati registrati ai macelli 230 animali in più rispetto alla stessa settimana dell'anno precedente. Dalla Svizzera alla Francia, ma vale lo stesso per molti altri paesi europei, ad esempio la Germania, la situazione dell'agricoltura è catastrofica. E abbiamo appunto sentito e letto dei terribili incendi in Francia, in Spagna, in Italia. In Svizzera è scattata l'allerta incendi, vietati in molti cantoni i fuochi d'artificio del 1° agosto. E dicevamo in apertura oggi di quando oramai ciò che siamo abituati a vedere con gli occhi, e per una questione anche di assuefazione, sembra non toccarci. Poi improvvisamente però ci tocca, e come, magari molto da vicino, ad esempio le vacanze cancellate. Sentivo stamani al nostro radiogiornale Sofì Brocas, prefetto della Gironda, dove sono state evacuate 167.000 persone, esortava questa mattina chi ha prenotato nella zona a non andare a cancellare le prenotazioni. Personalmente però sono stata, devo dire, toccata nel vedere il video ieri, che in particolare girava sui social, questo video che riprendeva un gruppo, un piccolo branco di cavalli in fuga dalle fiamme al galoppo per le strade della città. Un video che è stato girato a Biscarros, cittadina del distretto di Lelon, regione tormentata dai roghi. Chissà che fine hanno fatto questi cavalli. Cavalli, mucche, pecore e altri animali sono in pericolo, proprio come noi, perché il loro habitat è anche il nostro, ma ormai tutto sembra essere fuori controllo. E come se non bastasse, la nuova ondata di calore e canicola è già qui. Devo dire da oggi pomeriggio, mi sembra di poter dire. E faccio un altro esempio di cui settimane fa ci parlava la Repubblica. A Roma, ad esempio, cambia lo skyline, addio al pino che vegliava su poeti e presidenti. Questo è il titolo che dava Repubblica all'articolo di Jacopo Scaramuzzi, articolo nel quale il giornalista ci raccontava del cimitero cattolico di Roma che ha perso l'albero secolare, che stava tra la tomba di Shelley e la statua dell'Angelo del Dolore. Un pino storico, eterno, come chi riposa in questo luogo, una delle chiome più grandi della capitale, che stava lì da due secoli. È un dolore, come fosse una persona, così ha commentato la direttrice del cimitero, dove anche la morte di un albero è considerato un lutto da elaborare. Un albero che mi fa pensare a boschi interi in Germania, in particolare nella regione della Turingia, che si sono trasformati in veri e propri cimiteri fatti di scheletri di abeti russi, attaccati da quel maledetto bostrico, questo coleottero che negli ultimi anni è proliferato in maniera vertiginosa, grazie però all'infragilimento di questa specie arborea, infragilimento dovuto al cambiamento climatico che ha portato a prolungati periodi di siccità. Ed è un problema che non tocca soltanto la Germania, ma anche il nostro territorio, perché anche gli abeti rossi in Ticino ne sono colpiti. Non so voi, ma io di fronte a questa realtà e al caldo pressante che è già ritornato, mi sento soffocare, mi sembra che manchi l'aria. Dicono che sarà un'estate record, la più calda anche di quella del 2003 e del 2018, e speriamo però che oltre ad essere l'estate del record sia anche davvero l'estate del risveglio, perché di questo passo un giorno potremmo essere noi, quei cavalli in fuga al galoppo per le strade dal nostro o di un qualsiasi altro paese. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I Killing Me Softly with His Song, ed era la voce inconfondibile di Roberta Flack con questo brano che risale al 1973. Un ascoltatore ci ha appena scritto: bravi, avete mandato in onda la versione originale. E sì, così è proprio la versione di Roberta Flack di questa inconfondibile, di questo grande successo e grande classico, Killing Me Softly with His Song, che ci ha portati alle 18:07 e dritti ai consigli rigorosamente con la K.
K.
E come spesso accade, il nostro consiglio di questa sera è un consiglio letterario, un nuovo romanzo che viene dal nord, pubblicato da Iperborea, un romanzo che ci racconta di avventure umane legate al nostro continente, mettendo in risalto, in luce, il legame invisibile che unisce le persone ai luoghi e i luoghi alla memoria. Il titolo è La malinconia del viaggiatore. A parlarcene è Marta Morazzoni, scrittrice e critica letteraria, sensibile e attenta alla letteratura nordica. Buonasera, ben ritrovata Marta Morazzoni.
Buonasera, eccoci con l'ultimo Jan Brocken, che è una figura molto molto presente nella letteratura ultimamente, anzi direi che è una delle figure dominanti nel panorama di Iperborea. E con questo libro, La malinconia del viaggiatore, si fa, l'hai definito romanzo, devo dire, in maniera corretta, anche se...
Per fortuna.
Sì, per fortuna, no, non è per fortuna, probabilmente c'è un inconscio che ti ha portato a ragionare intorno a questo percorso che Brocken fa nella sua memoria di viaggiatore, quindi a cominciare da quando l'esperienza di, lui dice, di giornalista e di scrittore l'ha portato a incontrare non solo gente con cui ha dialogato, è il caso di Ismail Kadare che lui ha incontrato nel 2023, quindi un anno prima della sua morte, ma anche con i segni che grandi del passato hanno lasciato nella nostra epoca. il primo racconto, il primo tratto di strada che Brocken ci fa fare insieme a lui riguarda il piccolo paese di Collioure, che è nella parte, diciamo, tra Francia e Spagna, sud-est dei Pirenei, dove è la tomba di Machado. Quindi cominciamo da un poeta che è stato mandato in esilio, che è uscito volontariamente in esilio dalla terra di Francisco Franco, e che lascia comunque una continuità di sé con questo piccolo dettaglio, una cassetta delle lettere sulla sua tomba dove la gente porta ancora dei messaggi. Quindi sono, come dire, piccoli dettagli che segnano una strada che Jan Brocken nel corso del tempo ha fatto. Ha incontrato Machado in questa strana maniera, ha incontrato la memoria e il ricordo di Béla Bartók attraverso la locandina dell'ultimo concerto che lui ha dato a Budapest l'8 ottobre del 1940, prima di andarsene definitivamente in America. E anche qui siamo di fronte a due esuli che hanno avuto, come dire, per necessità di idea e per fermezza con se stessi, dovuto andarsene dal loro paese con tutto lo struggimento che comporta. Ma a volte sono altri dettagli ancora più singolari. La casa di Rietveld a Utrecht, una casa che peraltro ho visto ed è bellissima, dove Jan Brocken racconta di aver avuto la fortuna di stare perché un suo compagno di università aveva preso in affitto una stanza lì dentro. Quindi sono tanti piccoli casi della vita che illustrano quanto di grande nella vita ci si offre, e devo dire che mi colpisce sempre il fatto che Jan Brocken sia veramente un tessitore di paesaggi umani. Gli interessano moltissimo le varietà infinite dell'uomo nelle sue manifestazioni artistiche, culturali, sociali, nel suo modo di essere nel mondo. E dentro questa varietà di aspetti lui costruisce davvero un panorama universale. Ci ritroviamo tutti in fondo. Voglio dire, ciascuno di noi potrebbe avere il suo momento magico di incontro nei viaggi che ha fatto, e avendo la capacità di Brocken, trascriverlo e raccontarlo come un'esperienza che diventa esperienza comune di tutti quelli che lo leggono.
Insomma, meraviglioso tessitore di paesaggi umani. In conclusione, Marta Morazzoni, voglio ancora chiederle, allora mi sembra di poter capire che il viaggio per Jan Brocken è una sorta di strumento di conoscenza, e invece la nostalgia, ecco perché la malinconia del viaggiatore?
La nostalgia, o la malinconia meglio, perché la nostalgia vorrebbe dire il desiderio di ritornare, e invece la malinconia è perché in fondo qui Jan Brocken ci racconta il suo passato, è la storia del suo viaggiare indietro nel tempo, e quindi tutto quello che gli è rimasto, che rimane dentro come una cosa posseduta, e certo non la perdi più perché è nella tua memoria, ma insomma è il tempo che è passato sulle cose e ti lascia sempre un pochino indietro a riguardare, ad avere questo senso dello smarrimento, dell'abisso che ci sta alle spalle.
E allora, per chi inizia magari le vacanze oggi o domani, ancora indeciso, non sa se leggere, cosa leggere in vacanza, quale libro portare, noi abbiamo il consiglio giusto. La malinconia del viaggiatore di Jan Brocken. Marta Morazzoni, come sempre è stato un piacere, grazie.
Grazie a voi.
Scoppio strabico, un'insalata qui con te. Semplice forma di stabilità, istinto primordiale di felicità, un astronauta nel caffè. Terra e fuoco, gioia e rivoluzione. Super tridimensionalità, musica e rumore e magia elettrostatica. Sono un lupo transgenico, un talismano sintetico, un'aranciata sul vide. Un'erba medica generica, sensibile cronica, sono io di lunedì. Terra e fuoco, gioia e rivoluzione.
elettrostatica. Sono una buca inevitabile, un guaio calmo inesorabile, un giramondo dentro te.
E Mirko Mariani ci ha portati al nostro appuntamento con K e Spalla. Mirko Mariani con il suo brano Sono Io di lunedì, tratto da Canzone in Solo del 2026, dicevo però tempo di K e Spalla, e soprattutto è tempo della nostra ospite di questa sera, Valeria Palumbo, ben ritrovata.
Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
Allora, noi questa sera parliamo delle malattie delle donne, ma con un taglio preciso. Allora partiamo da una domanda. Ma le malattie delle donne, Valeria Palumbo, sono un tema culturale?
Ahimè sì, perché la misura di tutte le cose è sempre stato l'uomo, sia nella diagnosi che nella cura. Noi siamo l'anomalia, noi donne, e questo non solo ancora oggi complica appunto le cure, complica, ma soprattutto complica le diagnosi. Ci sono alcune malattie, ti cito soprattutto l'endometriosi, che viene diagnosticata ancora oggi con anni di ritardo. E perché? Perché innanzitutto si ritiene che il dolore sia qualcosa di connaturato alle donne. In questo caso è un dolore legato alle mestruazioni, e quindi quando le ragazze a tutt'oggi vanno dalle mamme o dalle nonne a dire mi fanno male, la risposta è anche a me. Che non significa niente, non c'è un destino in questo. Allora, il punto, è uscito adesso un libro, fra l'altro molto interessante, edito dalla Terza, su questo l'ha scritto un professore che si chiama Marcello Ceccaroni, lui dirige il Dipartimento per la tutela della salute e della qualità di vita delle donne a Negrar di Valpolicella, che si trova in Veneto, e guarda caso si intitola L'inferno invisibile. Perché l'endometriosi è una malattia dolorosissima, il dolore va aumentando, ma è invisibile perché appunto le ragazze non vengono prese sul serio. La cosa curiosa è che nell'Ottocento questa cosa si è aggravata rispetto all'antichità. Nel senso che nell'Ottocento tutti quelli che erano i pregiudizi che venivano prima sono stati, come dire, sono finiti sotto il timbro della scienza, e quindi si è detto che con la pubertà le donne diventavano malate in qualche modo. E dove era il problema? Era nell'utero femminile. Cioè, tutti i disagi delle donne erano legati all'utero, si inventò questa malattia che si chiama isteria, che non esiste. È dall'antichità che si pensa che l'utero sia un organo stranissimo. Gli antichi pensavano che si muovesse nel corpo femminile, che andasse avanti e dietro. Ma delle teorie, guarda, veramente strampalate. Però anche quella che è considerata la grande medichessa del Medioevo, che era Trotula, che è vissuta nell'undicesimo secolo, per esempio pensava che le donne soffrissero, e quindi per esempio avessero dei dolori, se o erano vergini e quindi non avevano commercio con l'uomo, o erano vedove, perché ci si aspettava che le vedove, come dire, stessero lì buonine. E quindi il sesso servisse, come dire, per svuotare le donne. In realtà invece i maschi sono sempre stati convinti del contrario, che le donne vanno riempite. Allora, nel 1554, per esempio, ci fu un medico che si chiamava Lange, che si inventò una malattia che fu chiamata clorosi. In realtà oggi sappiamo che la clorosi è una forma di anemia ipocronica, da questo colorito biancastro. Invece fu chiamata la malattia delle vergini perché si supponeva che le vergini fossero pallide.
Insomma, un disastro. E prima le bizze, e adesso le vergini pallide. E
comunque, insomma, queste vergini pallide come potevano essere curate? Facendo sesso. Uno dice, oddio, pensa che tesi avanzata. No, ma solo col marito, e solo se concepivano poi dei figli. un sesso libero, ovviamente adesso non è più così, però appunto il problema dell'endometriosi e del sottovalutare comunque le patologie delle donne, e soprattutto il fatto di pensare che i nostri disagi nervosi siano tutti legati all'utero, per cui adesso per esempio è diventata una malattia anche la menopausa, no? Se ci pensi. Ecco. Quando gli uomini invecchiano non è una malattia.
Non ne hanno, loro apposta, invecchiano e basta, è una cosa normale. Invece le donne...
È un problema culturale, è ancora un problema culturale e si può superare solo facendo appunto molta formazione, molta conoscenza, superando i pregiudizi e finalmente dicendo no. Il dolore non è un destino delle donne.
Certo, e poi parlandone, anche questo aiuta sempre, anche in occasioni come questa. Valeria Palumbo, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, veramente buon pomeriggio a tutte e tutti.
Started at 4 o'clock, went to the midnight hour. Everybody got so high, they couldn't get much higher. Landlord come at 6 and 10, said last time I told you, 12 o'clock I'm calling a cop, and this party better be over. Now that's enough of that stuff, I'm gonna tear the whole place up. I got a little too little, got a lot too much. That's enough of that stuff. We have best down playing on the jukebox.
E il ritmo questa sera ci accompagna intenso fino alla fine. Era Marcia Ball con questa sua That's Enough of That Stuff, tratta dall'album Hotmail Baby del 1986 di questa cantante pianista di New Orleans. Noi poco fa con Valeria Palumbo abbiamo parlato di malattie tra virgolette femminili e abbiamo parlato di endometriosi, abbiamo parlato di menopausa, e adesso però c'è scritto anche un'ascoltatrice, c'è anche l'ipedema, che è una malattia donna. Nel suo caso, parlando della sua esperienza, è stata scoperta con molto ritardo, diagnosticata con 10-15 anni di ritardo. Anche qui è una malattia tra virgolette femminile ed è una malattia cronica che provoca un accumulo anomalo e doloroso di grasso sottocutaneo, principalmente nelle gambe e nei fianchi. Siamo arrivati con questo brano, dicevo prima, di Marcia Ball alla fine, alla conclusione della nostra puntata di K di questa sera. Io ci tengo anche a salutare i nostri ascoltatori che ci hanno scritto: Carlo, Massimo, Elena e Alice. K come sempre torna domani a partire dalle 17. Tra poco invece il laser a cura di Emanuela Burgazzoli, che ci parla del mestiere dello storico, laser che ricorda la figura di Carlo Ginzburg. E poi invece a seguire come sempre alle 19 c'è l'appuntamento con le notizie con 6 di sera. E non mi resta che salutarvi, augurarvi un buon proseguimento d'ascolto, una splendida serata, e se vorrete a risentirci, e ci ritroveremo qui domani.